continuiamo a illustrare, no, i vari tipi di terreno. E abbiamo parlato stamattina del sentiero, no? Si può riassumere così, no? La terra deve essere lavorata per poter ricevere il seme. E rispetto al sentiero che è strada battuta, per noi si tratta di imparare a orientare i nostri pensieri, non peccati, a riconoscerli, a saperli distinguere e a lottare per non andare dietro ad ognuno che passa e poi subire le vessazioni noi. L'esempio più evidente, no, per esempio, sono i pensieri, non so, tipo di rancore, no? Pensieri di invidia, pensieri di giudizio, no, che noi abbiamo verso i fratelli e le sorelle. Qualsiasi ragione noi accampiamo per dare fondamento ai nostri pensieri non toglie questo effetto negativo a quei pensieri. Quindi se un pensiero, per quante ragioni abbia, però non è amico, cioè non lavora per noi, va lasciato. Questo significa imparare a vegliare alla porta del cuore. Poi, fatto questo, non è che il terreno diventa subito buono. Si incontra la seconda tipologia di terreno, quello che Gesù chiama terreno sassoso, immagine in breve, no? I sassi. Allora, quando il nostro cuore si trova sassoso, l'immagine è data da questo riferimento. Non è che manca la terra, ma la terra è uno strato molto sottile, no? Quindi è vero che il seme lo accoglie, però non fa neanche in tempo a germinare, no? Allora, i sassi, il terreno sassoso, come è stato spiegato nella tradizione? Si spiega così. Quando tu ricevi un invito a livello del cuore, un'ispirazione, no? Vuoi fare una cosa buona e vuoi, non so, tipo, no, seguire il Signore, vuoi, non so, tipo prendere il fascino dalla preghiera, voglio imparare a pregare, voglio pregare, non so, voglio avere una carità sconfinata, eccetera, eccetera. No? Ti accorgete subito che per realizzare quello, mamma, quante fatiche bisogna fare. Allora, il terreno sassoso è la paura che noi abbiamo di rimetterci qualcosa. Quando noi non abbiamo la terra, no, diciamo, sufficientemente profonda, vuol dire che è vero che desideriamo il bene, però un momento, non a tutti i costi, eh? Quindi se mi chiede troppo, no, questo no. Cioè, è la paura di rimetterci. In termini più nobili sarebbe: è il nostro cuore quando ha paura di soffrire a causa della parola, soprattutto non ha fiducia nella promessa di Dio, che è una promessa di vita. Invece, quando noi abbiamo paura, noi temiamo proprio di perdere la vita. Per esempio, la solita cosa, no? Uno mi fa un'ingiustizia, mi fa un'offesa, e io cerco prima di non reagire e poi di allargare il cuore, no? Ma molte volte voi vedete che chi vi ha offeso, per esempio, dice, a me va sempre bene le cose, a me no. Quando voi cercate di reagire in modo santo, vi accorgete che non potete più, non so, esprimervi come vorreste. E siete un po' come bloccati, no? È come se la vita non potete più esprimerla così come la sentite. Questa cosa qui è un'illusione che però tutti abbiamo. Allora, seguire la parola del Signore significa attraversare questa paura. Per esempio, se voi dite a un ragazzo, un donna, per seguire il Signore devi rinnegare te stesso. E no, tutti oggi parlano della realizzare se stesso, no? Tutti. Ma come si fa allora a rinnegare se stesso? No. O intendete male voi, oppure il Signore si è sbagliato. Detto in soldoni, no? Allora, noi fraintendiamo molto rispetto alla vita che viene dalla parola del Signore. Cioè noi immaginiamo che il Signore custodisca la vita come il nostro io, il nostro ego la concepisce. E normalmente la concepisce così. Se sono grande io, tu devi stare piccolo. Cioè no, non sono grande. Dal punto di vista evangelico, io sono grande quando tengo tutti grandi. Capite la differenza? Quando io mi servo di un altro per rendere grande me, l'ego è contento. Il cuore invece, che non si lascia illudere da questa dinamica, diciamo, legata alla carne, carnale, dice la grandezza, la cosa bella, un cuore largo, non luminoso, sta nel fatto che vede tutti luminosi. Che il principio sarebbe così. Chi per essere grande tiene piccoli gli altri è piccolo. Chi per essere grande rende sempre grandi gli altri è grande davanti a Dio. Allora, la paura di perdere la vita, guardate che io dico in termini, come dire, un po', come si potrebbe dire, così come, non saprei neanche come definire, se dire in termini sempliciotto o banale, però avviene così, cioè noi abbiamo paura di perdere la vita se seguiamo il Signore, o a livello di ideale no, tutti immaginiamo che seguire il Signore è una cosa bella, una cosa grande, ma in pratica, quando uno ci schiaccia il piede, quando uno ci spiffera o ci si dura ben bene con una frasetta, è lì che noi facciamo fatica a vivere la promessa di vita del Signore. Questa fatica che deriva dalla paura va attraversata, perché quella paura ci condanna a essere un terreno sassoso, dove sì che arriva la parola, sì che noi ci entusiasmiamo dalla parola, però non abbiamo costanza. La prima prova ti saluto. Questo è il terreno sassoso. Superato questo, non c'è ancora la terra buona, c'è ancora un terzo tipo di terreno, che sarebbe il terreno con le spine, no? Il terreno spinoso, no? Cioè dove crescono i rovi, dove crescono le erbacce. Ho visto che voi avete parecchio terreno qua, no? Però è un po' secco. E devo dire che è tutto poco, eccetera, eccetera. Ma è tutto, però l'idea è che è stato tutto ben lavorato, no? Noi quando siamo arrivati a abitare dove tuttora abitiamo, era disabitato da 50 anni. Quindi era foresta. Cioè bisognava proprio tagliare le piante, togliere tutte le spine dal terreno, zappare per far crescere qualcosa di buono. L'esperienza è così. Allora, all'inizio abbiamo cercato di pulire, poi in un pezzo di terreno abbiamo seminato, messo qualche pianta, in un altro pezzo no, perché sembrava troppo, no? L'anno dopo, dove noi avevamo piantato le piante o altre cose, la terra era stata pulita. Dove non abbiamo piantato niente, era peggio dell'anno prima, perché con la terra mossa le spine crescono prima, cioè crescono rigogliose. Basta sapere chi deve tagliare l'erba a maggio, no? Appena tagliate, cresce tutto. Se voi non ritornate e soprattutto non rinnovate la terra piantando qualcosa, le spine aumentano. Allora, quando il nostro cuore si trova come terreno spinoso? Quando? la situazione sarebbe questa: la terra va tenuta pulita, se no le erbacce, le spine, crescendo insieme al seme, ne soffocano il germoglio. È la situazione del cuore che fa resistenza al distacco da tutto ciò che momentaneamente ci annetta. Facciamo l'esempio: io scelgo di fare una vita religiosa, mi alzo quando voglio, mangio quando voglio, non chiudo mai la bocca, nel senso di non solo di mangiare, ma di no? Come dire, ho voglia di uscire la sera e se voglio andare a ballare, vado. Voi potete poi fare una vita religiosa? Allora, se voi non avete una certa disciplina del tempo, delle azioni, della scala di valori, voi per quanto... Ah, ma io quando ascolto il Vangelo mi sento tutto infervorato, dura poco quel fervore. O se dura anche, poi viene, come dire, soffocato da tutte le altre cose che io faccio in modo scriteriato, senza criterio. Detto in termini un po' più nobili, no? Un po' più fini, sarebbe: troppi beni finiscono per nascondere il vero bene. Troppe attese soffocano la vera attesa del cuore. Le pretese impediscono al cuore di godere. Vi faccio un esempio. Una volta ho conosciuto un ragazzo che si era diplomato al Conservatorio di Genova col violino, sapete che sono 10 anni, no? E poi aveva sentito che il Conservatorio di Milano aveva un prestigio più alto e ha deciso di andare a Milano, ma doveva aumentare le ore di esercizio, ma non ci aveva voglia, però voleva arrivare. Allora si è messo d'accordo con sua mamma, ha detto: tu mi leghi alla sedia per 3 ore, non mi devo muovere, devo fare esercizi di violino. Se anche non lo faccio, tu mi tieni legato. Ha proprio fatto questa cosa qua. Allora, io ho ragionato, guarda, per arrivare all'obiettivo lui sopporta una gran fatica. Io ho conosciuto, per esempio, la campionessa italiana di canottaggio di Trieste, e mi ha detto l'orario che faceva. Io mi sono vergognato. Lei era molto più disciplinata che me, monaco. Allora, quando si deve realizzare un obiettivo, tutte le altre cose che uno farebbe tranquillamente sono come sacrificate per arrivare all'obiettivo. Nello spirito funziona la stessa cosa. Se però l'ardore dell'obiettivo non è intenso, come fate a sacrificare le altre cose? Allora, questo fatto del terreno spinoso significa imparare a coltivare il desiderio delle cose sante, in questo caso del regno dei cieli, in modo così potente che tranquillamente rinunciate alle altre cose. Ma se continuamente le cose altre, piccole, sono sempre lì, e perché non mi dai questo, il corpo, e perché non mi dai questo, e perché non mi dai quest'altro, no? Cioè, se voi vi lasciate sempre toccare, mangiare dalle cose, anche questo desiderio di venire dei cieli sarà vissuto in modo esangue, senza energia, senza quel fuoco che ci deve essere dentro. Pensate alla lettura di domenica del profeta Geremia. Geremia è proprio una figura molto particolare, perché gli è andato tutto male nella vita. Ha sempre ottenuto il contrario di quello che voleva. Ma lui è rimasto fedele all'annuncio della parola, perché diceva: ho cercato di non pensarci, ho cercato di mandare a quel paese il Signore che mi è venuto a cercare. Porco cane, non sono riuscito. Noi invece riusciamo molto bene a mandare a quel paese il Signore. Il profeta Geremia no. Perché? Dice, c'era come un fuoco dentro di me e non potevo contenere. Allora, il cammino spinoso è quello che non permette a questo fuoco di crescere, non permette a questo fuoco di conquistarci. Quindi abbiamo tanti piccoli fuocherelli, tanti piccoli, come dire, lucine, non un bel fuoco. E quando il cuore è così, allora, ordinariamente se la cava. Ma quando succede qualcosa, quando c'è da affrontare una situazione, quando noi veniamo, non so, ci sono le prove della vita, no? Non reggiamo. Ecco, la cosa interessante è questa cosa qui. Il terreno sentiero, il terreno sassi, il terreno spine, alla fine impediscono al nostro cuore di essere veritiero. Cioè, quando noi cediamo a ogni pensiero che arriva, quando noi abbiamo paura di far fatica, quando noi concediamo così tanto alle altre cose da dimenticarci del bene, direi del desiderio più grande che abbiamo, noterete, ognuno basta che guardi la sua vita. Cioè, noi perdiamo in integrità interiore, noi perdiamo in verità. Cioè, noi stessi, quando ci guardiamo allo specchio, diciamo: ma guarda che schifo di roba. Cioè, non riusciamo a vivere in verità. La verità è rispondere ai desideri grandi che il cuore ha in modo corrispondente nella vita, nelle azioni, nelle circostanze. È quello che avviene con il terreno buono. Il terreno buono, quindi vale a dire, dopo aver superato il passaggio, non far entrare qualsiasi pensiero, non aver paura di far fatica e non lasciarsi soffocare per altre cose, allora la terra comincia a produrre e questo produrre come prima cosa è come se il cuore sente che si allarga. Se riferite per esempio alla vostra umanità, sentite che l'umanità fiorisce. Quando invece lasciate qualsiasi pensiero, avete paura, no? Di far fatica, oppure vi lasciate soffocare, voi noterete che il cuore è come se lavora allo stretto, come in un angolino, dove è facile soffocare. Invece, man mano che il cuore attraversa queste tre porte, riesce a respirare, lavora in modo spazioso. Per esempio, quando voi siete arrabbiati, cioè, anche proprio guardando, non è tutto compresso. Quando siete molto contenti, non date l'impressione di essere larghi. Questo essere compresso, questo essere largo non è una cosa sentimentale, corrisponde a una profonda verità del cuore. Allora, è questa verità del cuore a cui portano tutte le parole di Gesù. Tutte le parole che Gesù annuncia è per arrivare a far fiorire l'umanità nostra e per dare consistenza. Quindi verità, solidità, stabilità al nostro cuore. Quando Gesù fa l'esempio, no, che il frutto può essere al 30, al 60 e al 100 per uno, nella tradizione hanno pensato in questo modo. Per esempio, la tradizione ebraica ha spiegato così: allora, chi crede e uniforma la sua vita ai precetti del Signore è quello che dà il frutto al 30. Chi mette a disposizione, per esempio della comunità, i suoi beni, soldi, i suoi beni materiali, nel senso che aiuta la comunità, al 60. Chi mette a disposizione la sua vita, martire, no? È al 100. Invece nella tradizione cristiana hanno immaginato i martiri al 100. i vergini, cioè chi segue il Signore lasciandolo a 60, e gli altri credenti in generale al 30. Cioè questa è la graduatoria che è stata fatta. Ma a noi quello che interessa è questo. Tutto dipende dal livello di profondità e di verità del cuore nell'aderire alla parola ascoltata. Tutto dipende da quanto si vuole investire nella propria vita nella relazione con il Signore. Tra l'altro questo succede anche nella vita fraterna. Se uno che vive in una comunità sa che quella situazione è la sua vita e gioca tutta la sua vita, le difficoltà che succedono, no? Le prende come la realtà della vita, vive molto bene. Se invece tu sei in un posto e incominci a pensare nell'altro starei meglio, con quell'altra starei meglio, se mi facessero fare questo starei meglio, voi direte sempre oppressi, anche se esternamente non ci sono pressioni. Mi ricordo c'è una... io poi dopo me la sono immaginato come una battuta, no? La mia battuta è questa: ognuno, dovunque si trovi nel mondo, occupa un metro quadro, non di più. Voi potete trovare a New York o qua, occupate sempre un metro quadro, non di più. Non solo, per quanto siate a New York o qui, occupando un metro quadro, siete sempre voi, non cambia. Può cambiare la casa, ma voi no. Può cambiare, non so, una circostanza, ma voi no. Ma chi gode la vita non è la circostanza, siete voi, ognuno di noi che deve vivere la sua vita. Allora, investire totalmente la propria vita, dove si è, con chiunque si è, in nome del rapporto con il Signore, è il modo migliore per fare frutto. E per quella, cioè, voi avrete sicuramente molte più esperienze di me da raccontare, no? Ma spesso chi arriva al martirio non sa di arrivarci. Capita. Punto. Mi ricordo la testimonianza di... non mi ricordo più di che istituto, comunque tre suore in Guinea al tempo della guerra civile, dove loro avevano una specie di orfanotrofio, un centinaio di ragazzi disabili, no? Tutti sono scappati e anche loro sono stati invitati ad andare via e loro hanno detto: ma cosa, andiamo via noi? Tra due giorni questi 100 sono morti, come vanno a mangiare? E hanno deciso di restare. Ma hanno subito ogni tipo di razzia, cioè non li hanno ammazzati, non li hanno ucciso, ma hanno portato via tutto. Cioè, qui moriamo di fame. Ha raccontato, vedete che inspiegabilmente, nei giorni successivi, dai villaggi circostanti, anche abbastanza lontani, hanno saputo che tre suore italiane erano rimaste. Tutti hanno portato cibo per questi ragazzi. Loro tutte le notti subivano: adesso che ci ammazzano, adesso che ci ammazzano, e non hanno ammazzato. Non è morto nessuno, no? E poteva benissimo succedere che, proprio perché hanno scelto di fare quello, il giorno dopo venissero ammazzati. Non è successo, ma nell'anima è la stessa cosa. Hanno vissuto questa testimonianza per il Signore. Ma quello che mi ha colpito, no, quando raccontavo, non è che chissà cosa hanno scelto, ho detto: ma come faccio a lasciare qui questi disgraziati? Cioè, il modo più semplice è quello più potente, dove noi non abbiamo delle, non so, proiezioni, come se dovessimo immaginare qualche, tra virgolette, situazione di eroismo. Ho fatto. Chi pensa a questo? Martino non morirà mai. Allora, la forza sta proprio del quanto. volete investire nella propria vita, nel rapporto col Signore. Se tutto, allora non ci si rende neanche conto. Ma devo lasciare questo, devo... No, perché non state a calcolare quello che lasciate, state a sentire quello che prendete. Se vi faccio una domanda a bruciapelo, non rispondete, ma io dalle facce vedo. Allora, il Signore chiede poco, tanto o tutto? E mi ricordo un anziano monaco romeno ha detto, di più, il Signore chiede quello che voi non avete. L'esempio è esattamente quello che serve per mettere in pratica la parola. Allora, siate mansueti e io sono iroso. Come faccio a dare la dolcezza a te se io sono sempre arrabbiato? Il comandamento del Signore dice, no, tu per guadagnare la dolcezza devi darla all'altro. Tu, io so che non ce l'hai, ma io ti assicuro che te la do. È sulla fiducia del comandamento del Signore che è dato a noi che io posso dare all'altro una cosa che non ho. Per esempio, il comandamento, amare il prossimo come se stessi. E io dico, io vedo certe persone che sono così aspre con se stesse, io dico, io non voglio essere amato come lei ama se stessa, perché è così aspra, è sempre lì a fustigarsi, io non voglio. Infatti quando si dice ama il prossimo come se stesso, non c'è il confronto, allora io amo me stesso e devo amare allo stesso modo te, perché io posso benissimo disprezzare, mica devo disprezzare te. Vuol dire, quando io tratto la mia umanità così solidale con la tua che non faccio distinzione, allora amo il prossimo come me stesso. Ma quel me stesso è quel me stesso ormai purificato dal comandamento del Vangelo. Quel me stesso è quello che ha già realizzato il primo comandamento. Ama Dio con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima. Allora posso stare solidale. Se no, come fate? È impossibile. Dio vuole più di tutto, vuole quello che non hai. Da un punto di vista logico sembra una contraddizione, ma dal punto di vista spirituale è l'unico modo per davvero mettere in pratica la parola di Dio. Chi di noi si sente, non so, tipo o dolce, o mansueto, o pieno d'amore per da superare ogni resistenza, ogni difficoltà? È impossibile. E chi lo dovesse pensare è solo pretenzioso. Allora, ma proprio perché non ce l'hai, tu lo puoi dare. E se lo dai all'altro, è l'unico modo per guadagnarlo anche tu. Questo qui sarebbe il senso della terra che frutta. Cioè tu, come dire, non sei più in fondo, non sei più occupato da te stesso, sei aperto al Signore. E il Signore ti rende capace di far fiorire la tua umanità e quella dell'altro, senza distinzione. Quando si vive così, noi viviamo ascoltando la parola del Signore. Già passato mezz'ora, va? Aggiungo solo una piccola cosa, poi riprendo domani. Quando si parla di semina, l'elemento tempo è essenziale. Non è che io semino oggi e vado a vedere se domani è già cresciuto. Allora, l'elemento tempo non vuol dire solo la successione del tempo, ma anche la successione dei tempi. Un giorno freddo, un giorno caldo, un giorno piove, un giorno c'è la bufera, no? E quando si dice e si parla di semina, l'elemento tempo va sempre considerato. Allora, applicato al nostro cuore, qualsiasi cosa bella che desiderate o brutta da togliere, non ci vuole 5 minuti, cioè ci vuole molto tempo, ed è il tempo di cui il Signore ha bisogno perché ci possa conquistare e noi lasciarci conquistare. Noi non siamo mica tanto cogliere dei generini molto semplici. Comunque, il tempo è necessario che voi lo consideriate quando avete a che fare col vostro cuore o col cuore degli altri. Se voi esigete che l'altro, per esempio, vi chieda scusa, lo esigete, adesso mi devi chiedere scusa, voi non capite un tubo né del cuore vostro né del cuore dell'altro. State solo rispondendo a una pretesa personale. Il tempo è necessario, e poi lo vedremo bene nella seconda parabola domani, spero domani pomeriggio, no? Quello della pazienza, no? Ci vuole tempo a stare in pace col proprio cuore. Tutti voi, tutti noi, vabbè, tutti facciamo peccati, ma ognuno ha alcuni peccati che sopporta e altri peccati che non sopporta. Alcuni peccati dice, vabbè, è così, e altri dice, oh no, ancora. No? Ognuno, non siamo uguali, ognuno. Se voi osservate, è come se su alcune cose voi esigete. Fin tanto che esigete per voi stesse, il cuore non vi risponde. Tanto più se esigete con gli altri. Se io vedo uno che è piuttosto iroso e poi mi offende, porta pazienza, no? E come fa quel disgraziato a essere dolce se appena si alza ha già, come dire, già sceso con la gamba storta? Cioè, sapere come funziona l'umanità, quindi il nostro cuore, è un buon antidoto contro le offese, contro quel sentirci sempre colpiti dagli altri. Dio sa questo, Dio non si arrabbia mai con noi. Siamo noi che ci arrabbiamo con lui, ma lui mica si arrabbia con noi, perché sa che è necessario tanto tempo per essere conquistati. Ma anche per Dio la cosa è così preziosa che può spendere tutta la vita per conquistarci. E questa è la nostra consolazione, perché anche noi siamo preziosi per Dio. Gli antichi dicevano, Dio ha una gioia sola, stare con i suoi figli. Ma siccome i suoi figli non vogliono stare con lui, anche lui soffre. Questa sofferenza però non lavora contro di noi, ma lavora per fare di più, per moltiplicare le occasioni, in modo che noi impariamo a stare con lui. È la famosa benedizione di Chiara d'Assisi. Il Signore sia con te e faccia in modo che tu sia sempre con lui.